Io sono qui ambasciatore dell'Unione Europea in Australia dal 2013. Il mio ruolo è quello di rappresentare gli interessi dell'Unione Europea in Australia e lavoro ovviamente in stretto contatto con i miei 26 colleghi dei paesi membri dell'Unione Europea che sono rappresentati in Australia e coordiniamo le nostre posizioni e a seconda delle differenti politiche l'Unione Europea può avere un profilo più o meno pronunciato che in altre. Per esempio nel settore dei negoziati commerciali e degli investimenti la competenza è esclusiva dell'Unione Europea, quindi l'Unione Europea parla a nome dei 28 paesi membri, ma lo stesso sta accadendo per quanto riguarda l'ambiente, le politiche di sviluppo. L'Eurozona è una moneta unica tra 19 paesi, quindi ci sono tutta una serie di politiche che in Europa sono coordinate in Europa e quindi c'è bisogno anche di ambasciatori nei differenti paesi terzi che rappresentino queste politiche. Io sono uno dei 140 ambasciatori dell'Unione Europea in giro per il mondo, ce ne sono quasi in tutto il mondo e quindi facciamo un lavoro di politica estera.
I suoi interlocutori diretti quali sono? Immagino il ministro degli esteri federale, il ministro del commercio, ecco, quali sono i suoi referenti qui in Australia?
I referenti primo di ogni ambasciatore ovviamente il ministro, il primo ministro e il ministro degli esteri, con cui abbiamo un ottimo rapporto, un rapporto di stretta collaborazione tra le autorità a Bruxelles e qui a Camera. Ovviamente lavoriamo con molti altri ministeri e ministri, quindi il DFAT, che contempera sia le funzioni di affari esteri che di commercio e investimenti, il ministro dell'ambiente, il nuovo ministro, quindi il ministro dell'ambiente e delle risorse, il ministro per l'industria, il ministro per l'innovazione, il ministro per l'immigrazione. Quindi diciamo gran parte dei ministri del gabinetto sono i nostri interlocutori.
Il suo ruolo l'abbiamo appena chiarito, ma in pratica le attività che svolgete per promuovere, immagino, l'interscambio a tutti i livelli, culturale, commerciale, fra l'Unione Europea e l'Australia, che cosa comporta?
Ma le posso fare alcuni esempi puntuali. L'Unione Europea e l'Australia stanno negoziando un accordo di partenariato politico e l'Unione Europea è il negoziatore per tutti i 28 paesi europei. Quindi questo negoziato si è concluso l'anno scorso, l'accordo è stato parafato, adesso bisognerà firmare l'accordo. Quindi questo negoziato politico è condotto dall'Unione Europea a nome di tutti i paesi membri. Da un punto di vista culturale, lei faceva esempio. Solo lunedì a Canberra abbiamo lanciato una nuova iniziativa che è quella del Alumni dell'Unione Europea e dell'Australia. Abbiamo riunito alcune eminenti personalità del mondo della politica, dell'economia, dei media australiani che nel passato sono stati vincitori di premi offerti all'Unione Europea, sia ai giornalisti sia a giovani funzionari per conoscere l'Unione Europea, per scrivere sull'Unione Europea. Quindi abbiamo lanciato questa iniziativa, è una famiglia, chiamiamola così, di circa 150 persone che nel corso degli anni hanno viaggiato in Europa e abbiamo fatto con loro una prima riunione di networking, come si dice in inglese, con l'idea di poter contare su di loro per un dialogo, per una sempre maggiore conoscenza di cosa l'Unione Europea è e fa in Australia. Quindi questo esempio del negoziato politico, questo esempio di questa iniziativa, credo possano essere utili per indicare il tipo di attività che noi facciamo.
Lei ha fatto appunto riferimento proprio in questa risposta ad un caso che possiamo espandere. Adesso che la Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione Europea dopo il referendum del mese scorso, quali sono i cambiamenti che lei ipotizza ci potranno essere nei rapporti fra Australia e Unione Europea e Gran Bretagna?
Solo un chiarimento sull'accordo di cui parlavo prima, è un accordo politico, di cui andremo alla firma, speriamo molto presto. Ci sono anche conversazioni in corso tra l'Unione Europea e l'Australia per aprire un giorno possibilmente un accordo di libero commercio, quindi un free trade agreement, ma ancora siamo nella fase, diciamo, iniziale e ci aspettiamo che le conversazioni proseguano. Per quanto riguarda l'esito del referendum, la nostra posizione è stata quella di grande rammarico per l'esito del referendum. Avremmo voluto che il sì, quindi il rimanere, prevalesse, non è stato così, quindi adesso dobbiamo prendere atto e rispettare la decisione democratica che è stata presa nel Regno Unito. Nell'immediato, secondo le procedure previste dall'Unione Europea, non ci saranno immediati cambiamenti. qui le regole del trattato che stabilisce l'Unione Europea sono molto chiare. Esiste un articolo, articolo 50, che prevede che se un paese membro, una volta fatti i propri decisioni istituzionali interne, decida di uscire dall'Unione Europea, dovrà notificarlo all'Unione Europea, notifica l'intenzione di uscire, e c'è un periodo di 2 anni entro cui dovranno essere fatti dei negoziati per stabilire quali saranno il rapporto alla fine di questo periodo. Forse avrete letto anche sulla stampa che molte conversazioni sono state già fatte tra le autorità britanniche e quelle dell'Unione Europea. Ancora il Regno Unito non ha azionato questo meccanismo, si sta riservando ancora un po' di tempo prima di poterlo fare. Quindi solo a partire da quel momento si apriranno dei negoziati che dovrebbero potersi concludere entro 2 anni, periodo estensibile se c'è un'unanimità. Comunque, quindi noi prevediamo degli effetti concreti da un punto di vista anche giuridico solo a partire dal momento in cui questi negoziati si concluderanno. Quindi diciamo la palla adesso, se possiamo così chiamare in gergo tennistico, la palla è nel campo inglese che dovrà azionare l'articolo 50.
Mi rendo conto che da ambasciatore lei ha appunto un tipo di approccio a questi commenti da ambasciatore, quindi diplomatico, ma le posso chiedere a suo parere qual è stata la ragione che ha spinto così tanti inglesi, perché dobbiamo dirlo inglesi in quanto gli scozzesi e gli abitanti dell'Irlanda del Nord hanno votato in maggioranza per restare nell'Unione Europea, a invece decidere di lasciare il sodalizio? Si è trattato di una delusione nei confronti dell'Unione Europea, di aspettative forse eccessive da parte della popolazione inglese, oppure semplicemente di disinformazione e di scaltrezza da parte dei politici che puntavano su questa Brexit?
Non sta a me commentare sul risultato di un processo politico e istituzionale interno ad uno Stato membro. Molte ragioni o molti elementi hanno concorso al determinarsi di questo elemento. La nostra posizione è che il risultato è chiaro, non è il risultato che noi avremmo come Unione Europea preferito. Democrazia vince, il Paese ha votato in modo democratico e chiaro, si tratta adesso di prenderne atto e di far sì che questo processo avvenga nel modo più ordinato, nel modo più sereno, nel modo più produttivo possibile.
Ambasciatore San Fabrizi, grazie per essere stato oggi con noi.
Grazie, è stato un piacere.